Buongiorno, buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici, benvenuti a una nuova puntata di Terzo Tempo. Come ogni sabato mattina dalle 11 alle 11.30 raccontiamo le storie che attraversano il mondo nella settimana. Io sono Martina Stefanoni. Oggi andremo in Sud Sudan, paese giovanissimo sul quale pesano gli effetti del conflitto nel vicino Sudan, la povertà estrema e i cambiamenti climatici. Poi a Srebrenica, nell'anno del 30° anniversario del genocidio, e infine in Argentina che si prepara per alcune tornate elettorali importanti. Prima però partiamo da qui.
Era quella sera che mia nonna mi ha detto: è la seconda Nakba, non posso credere. È veramente la seconda Nakba. Come è successo a noi nel 1948, stiamo facendo esattamente la stessa cosa. Tutto questo non è iniziato al 7 di ottobre, è iniziato tanto tempo prima. Nel 1948 le milizie israeliane hanno iniziato ad attaccare case palestinesi a Gerusalemme e la famiglia della mia nonna hanno dovuto scappare di là e ha preso i chiavi, chiuso la casa e sono usciti. E fino ad oggi non hanno mai ritornato. Infatti la mia nonna ha ancora i chiavi della loro casa e è la stessa cosa come me. Ce l'ho i chiavi della mia casa e di Jacopo con me. E sta lì, senza la casa.
Questo è l'inizio di un video pubblicato questa settimana da Amnesty International. È la testimonianza di Amal Khayyal, responsabile della striscia di Gaza per la ONG CIS. Amal è palestinese e il suo racconto mischia presente e passato, come i racconti di tutti i palestinesi. Giovedì ricorreva il giorno della Nakba, la catastrofe, in memoria dello sfollamento forzato di oltre 800.000 persone palestinesi avvenuto nel 1948 con la creazione dello Stato di Israele. Il 77° anniversario, ma nessun anniversario è mai sembrato così attuale. Nel 2025 la popolazione palestinese, sia della striscia di Gaza che della Cisgiordania, sta vivendo un'altra catastrofe, un'altra Nakba. 77 anni sono passati ma niente è cambiato. L'occupazione è ancora presente, più che mai aggressiva e violenta. E ciò che a Gaza vivono ogni giorno da 19 mesi risuona nella mente e nel cuore dei palestinesi come un'eco lontana e spaventosamente vicina allo stesso modo. Il dolore di oggi si mischia a quello di ieri, il trauma collettivo si fa privato e viceversa. Il simbolo della Nakba del 48 sono state le chiavi, quelle che le famiglie hanno portato con sé, le chiavi delle loro case dove da 77 anni sognano di tornare. Quelle chiavi sono state appese nelle case, nei campi profughi, come simbolo del ritorno. E ora anche quelle case non ci sono più. I ricordi costruiti negli anni sono stati sbriciolati insieme alle mura che li contenevano. E con loro anche le chiavi del ritorno, spesso, sono andate perse. L'anniversario della Nakba è sì un anniversario, ma è anche la cronaca più stringente. Si dice spesso mai più davanti alle catastrofi create dall'uomo, ma non per la Palestina. E così oggi questi 77 anni sono un giorno, un'ora e una vita intera. Sono il ricordo costante della nostra indifferenza e la prova del fatto che in 77 anni l'umanità non ha imparato niente. Questa è Dir Yassin di Millie Jackson, che parla proprio del massacro di Dir Yassin, appunto, la strage simbolo della Nakba palestinese. Il 9 aprile del 1948 i paramilitari sionisti assaltarono il villaggio a Gerusalemme uccidendo 110 persone.
Yeah.
Adesso, come anticipato, andiamo in Sud Sudan, un paese giovanissimo, molto instabile, che da 2 anni risente anche del peso del conflitto nel vicino Sudan. Ma non solo, a peggiorare e aggravare la precaria situazione umanitaria c'è anche una profonda povertà e anche i cambiamenti climatici. Sara Milanese ne ha parlato con Anna Pozzi, giornalista di Mondo Emissione e Avvenire, che ha raggiunto a Bentiu, proprio in Sud Sudan.
Io mi trovo a Bentiu precisamente, che è una cittadina nel nord del Sud Sudan, al confine con il Sudan. Bentiu era una fiorente cittadina di cui non rimane quasi nulla. Questa è una zona di profughi e sfollati, cioè tutta la gente di questa zona in qualche modo non vive nelle proprie case, o perché vive nei campi di sfollati o perché vive sfollata in questi agglomerati urbani, ma dove non c'è veramente più nulla. Ci sono le tracce di un passato in cui c'era la corrente, c'era un mercato, c'era una vita sociale, anche istituzioni, scuole e così via, e oggi non c'è più nulla. È veramente impressionante, perché la gente di questa zona paga il prezzo sia dei conflitti interni e oggi anche sente molto fortemente la pressione, ovviamente, di tutti coloro, e sono centinaia di migliaia, oltre 1 milione in Sud Sudan, di coloro che fuggono dalla guerra in Sudan. È davvero una zona di confine molto molto particolare, e con una situazione che credo che non esista in nessun'altra parte del mondo, perché trovare un posto in cui tutti sono sfollati o profughi è veramente impressionante, anche perché questa è una zona poverissima. Quindi ci sono tutta una serie di situazioni legate ai conflitti interni, al conflitto del Sudan e alla povertà, al cambiamento in climatico, che si intrecciano e creano una condizione per cui davvero la gente vive in condizioni di precarietà assoluta. Paradossalmente questa è una zona estremamente ricca di petrolio, e ci sono davvero diffusi in tutta questa regione moltissimi pozzi che hanno portato il Sud Sudan ad avere degli income significativi. Insomma, era una delle principali voci di budget di questo paese, ma oggi, con la guerra in Sudan e con il bombardamento anche della pipeline, dell'oleodotto, la produzione si è fermata. Quindi è veramente un paradosso in cui si concentrano tutta una serie, appunto, di situazioni e di sfide grandissime che ricadono profondamente sulla gente, che è davvero poverissima e si fa davvero molta fatica a capire come riesca a sopravvivere.
Partiamo dai profughi, allora. Ci sono in genere famiglie intere? C'è qualcuno che riesce ad aiutare a organizzare la vita dei profughi?
In questa zona di Bentiu sono soprattutto returnees, vengono chiamati tecnicamente returnees, perché si tratta di sud-sudanesi che erano scappati nel nord del paese durante la guerra di liberazione, o che sono scappati più recentemente durante la guerra che qui in Sud Sudan c'è stata dal 2013 al 2018. Quindi erano scappati in Sudan e sono tornati precipitosamente con lo scoppio della guerra nell'aprile di 2 anni fa. Io ho incontrato alcuni ragazzi giovanissimi che adesso sono nel campo di Rubkona, che è la cittadina, l'agglomerato qui vicino a Bentiu, ragazzi di 20-22 anni che hanno già vissuto 2 guerre. Da bambini la guerra qui in questa zona 2013-2018, quindi sono scappati dalle loro case, sono andati nei villaggi, sono stati inseguiti, sono finiti nel quello che loro chiamano bush, no? Ma è essenzialmente la foresta, insomma, ma dove non c'è niente, non avevano assolutamente niente. Da lì sono andati in Sudan e da Sudan sono nuovamente scappati qui. Qualcuno è passato dai campi dell'Uganda. È veramente impressionante, no? In persone così giovani trovare delle storie già così complesse, delle storie così fortemente segnate, appunto, dalla guerra, dalla violenza e dalla privazione di tutto, perché molti di loro raccontano, ma quasi tutti loro raccontano, che non avevano niente, e quando sono riuscita a ricostruirsi un minimo di vita, spesso con le mamme, perché i papà o erano nell'esercito, erano nelle milizie, o sono stati uccisi, eccetera, quando sono riuscita a crearsi un minimo di vita a Khartoum, è scoppiata la guerra a Khartoum e quindi sono ritornati.
Raccontavi anche dell'impatto fortissimo dei cambiamenti climatici. Quali sono gli elementi più evidenti, ecco, di questi cambiamenti in corso?
Questo è un altro aspetto veramente impressionante, va visto dall'alto per rendersi veramente conto di che cosa significa. Questa cittadina e questi campi sono totalmente accerchiati dall'acqua. Questa è una zona totalmente inondata dal 2019, inondata a causa dell'innalzamento del livello del fiume Bahr el-Ghazal, che è uno dei tributari del fiume Nilo, che è poco distante da qui, a causa delle forti piogge che ci sono state in Uganda o più al sud. E quindi questa cittadina e i campi sono letteralmente protetti, per non essere totalmente sommersi, da una serie di lunghissime di terrapieni che sono stati costruiti dalle Nazioni Unite, le chiamano dighe, no? Ma sono delle montagnole di terra che impediscono che l'acqua invada tutto, ma qui attorno c'è solo acqua. E quindi per la gente di qui non c'è nessuna possibilità di essere ricollocata da qualche altra parte, ma dentro questa, diciamo, cintura di dighe che è lunga circa 70 chilometri, tutto attorno c'è acqua. I villaggi, i loro villaggi di origine sono tutti sommersi. Appena fuori dalla città, andando verso nord, verso il confine, c'è un'unica strada costruita dall'ONU, strada si intende strada di terra rossa, e su entrambi i lati c'è acqua e dentro l'acqua c'è spunta la foresta, che ormai ovviamente è morta. Sono dei paesaggi davvero apocalittici.
L'ultima cosa che ti chiedo è se in questi giorni, durante questo viaggio, c'è stato un incontro che ti ha colpito in maniera particolare, un'immagine che ti ha colpito.
Io ho incontrato moltissimi giovani nel campo sfollati di Rubkona, vicino a Bentiu, e mi colpiva molto, giovani di cui vi dicevano che hanno già vissuto magari una, due guerre, alcuni di loro sono ancora alla scuola primaria perché hanno perso tantissimi anni fuggendo da una parte e dall'altra e disperdendosi e perdendo molto tempo. Peraltro qua la scuola è stata chiusa 5 anni durante la guerra, quindi c'è stata sia una grande dispersione scolastica, sia un ritardo, no, ovviamente, nell'accesso all'istruzione. Questi giovani che magari hanno 20 anni e che sono ancora alla scuola primaria o alla scuola media, diciamo, nostra, tutti quanti dicevano: basta, siamo stanchi di questa guerra e vogliamo più educazione, più istruzione. Il tema dell'istruzione tornava frequentissimamente da questi ragazzi, che hanno una grandissima consapevolezza di quello che ha significato per loro, per le loro famiglie, per la loro gente, vivere la guerra e vivere oggi in questi campi profughi che sono veramente soffocanti, davvero una situazione non facile, e vedono come unica prospettiva per migliorare e cambiare la loro vita l'istruzione. Secondo me questo è un elemento molto importante, significa che loro non hanno perso la speranza e che hanno pienamente la consapevolezza che una popolazione maggiormente istruita e quindi più difficilmente manipolabile, perché anche questo è un grande tema, si possa costruire finalmente un Sud Sudan diverso. Però è davvero la loro generazione che non deve essere tradita, perché è già successo in passato con l'indipendenza, c'era in questo paese del 2011, c'era in questo paese una grandissima speranza ed è stata drammaticamente tradita nel corso degli anni, e ci sono già oggi appunto generazioni di ragazzi, di giovani, di bambini che non hanno un futuro. Ecco, io credo che questo loro appello a investire meno in armi, a investire più in istruzione, sia anche una possibilità di svolta e di girare pagina nella storia di questo paese.
Negli ultimi mesi si è parlato molto di genocidio, di cosa si possa e non si possa definire tale. Nella storia i genocidi sono purtroppo stati diversi, differenti l'uno dall'altro e atroci nello stesso modo. Guardare a quelli passati è utile oggi per riflettere su ciò che accade nel presente. Quest'anno ricorrono 30 anni dal genocidio di Srebrenica e noi ne parliamo oggi con un film, I diari di mio padre, uscito nei mesi scorsi, pluripremiato in molti festival anche in questi giorni. Shauki Senussi se l'è fatto raccontare dal regista Ado Asanovic.
Il film è nato ispirandosi dai diari scritti da mio padre durante la guerra, soprattutto nella zona protetta dall'ONU, dal 92 al 95. Un diario ogni giorno, quasi dall'inizio della guerra fino all'8 luglio del 95. E poi lui è riuscito di noleggiare una camera VHS e con altri due amici ha fatto tantissime riprese a Srebrenica durante l'assedio e il film si è ispirato proprio a questi materiali suoi che per tanto tempo sono stati, diciamo, a casa mia. Io sono cresciuto con questi materiali, però non ho mai pensato che questi materiali hanno un valore. Per tanto tempo mi sono chiesto per quale motivo io sto studiando il cinema, per quale motivo sto studiando al Sarajevo Film Academy, poi Centro Sperimentale di Cinematografia a Roma. Dopo ho capito che questa passione e tutto è stata trasmessa proprio dal mio padre e attraverso questi materiali che io guardavo come bambino e che sono cresciuto praticamente tenendo queste VHS sulla camera nella mano.
Com'era Srebrenica filmata da tuo padre?
Era una Srebrenica che non la vediamo oggi. Quelli che sono stati filmati da mio padre rappresentano la vita, sono filmati di persone in strada, come dire. Lui voleva filmare una normalità, ecco, e celebrare la vita, perché secondo me loro non sapevano cosa stava accadendo a Srebrenica, cioè sapevano, anche lui descriveva nei diari che non sapeva se sopravviveva o no, però lui filmava la vita, filmava le persone, chiedeva a loro le testimonianze e si facevano anche le domande: cosa succederà? Cioè, che stavano facendo qualcosa che magari potrebbe rimanere per mantenere la memoria di quel periodo. Quello che mi ha infatti molto colpito di tutti i materiali, perché io sono nato a Srebrenica, ho vissuto tutte queste brutte cose, poi nei tanti film ho visto diversi film di Srebrenica che raccontano, diciamo, spesso vediamo le immagini molto brutte, le immagini di persone che sono sulla strada, affamate, uccise, eccetera, eccetera. Infatti non ho mai visto quasi questa normalità, normalità in un contesto assurdo, diciamo. Avere lucidità di filmare alcune cose come ha fatto lui. Penso che in qualche modo, secondo me, per loro era una terapia, era un modo di sopravvivere.
Invece per te cosa rappresenta questo film?
Per me rappresenta, io devo dire una cosa, che è un film che io non volevo fare, è un film che è stato molto difficile da fare perché è una storia intima, è una storia. Un film che racconta di mia famiglia in un modo molto, come dire, molto onesto, molto sincero. Ecco, poi ho ricevuto questi feedback, per questo dico queste riflessioni. E rappresenta qualcosa di importante, importante perché per la prima volta ho fatto un film sulla mia famiglia, su mio padre, che mi raccontavano di loro. Ho fatto le riprese senza, come dire, fare le impostazioni di scena, eccetera, eccetera. Volevo riprenderli in un modo come sono loro, allora in un modo autentico come vivono loro. E rappresenta qualcosa anche che non si può spiegare, perché per me è una forte emozione che ho vissuto durante la creazione di questo film.
Quest'anno sono 30 anni dal genocidio. Srebrenica viene celebrata ogni anno nel mese di luglio e poi sulla città cala il silenzio per 364 giorni. Ti chiedo come vivono questa situazione i sopravvissuti al genocidio?
Allora, la cosa positiva è che anche scorso anno nell'ONU hanno votato per la risoluzione che l'11 luglio diventa il giorno internazionale per la riflessione e dialogo verso le vittime del genocidio di Srebrenica. Allora, questa è una cosa, diciamo, molto positiva che nel livello internazionale tutte persone possono sentire quello che è successo a Srebrenica negli anni 90, nel mese di luglio. Tante persone vengono a Srebrenica proprio l'11 luglio e poi dopo il giorno successivo se ne vanno e persone, quelle che vivono là, rimangono, come hai detto, tutto per il resto dell'anno da sole. E io invece da scorso anno sono riuscito con un gruppo di ragazzi, abbiamo fondato un festival che si chiama Silver Frame Film Festival, un festival cinematografico che si tiene dal 14 al 17 luglio questo anno, e la nostra idea è proprio quella che le persone, anche dopo che vengono alla commemorazione del genocidio di Srebrenica per l'11 luglio, che loro anche hanno un motivo di rimanere a Srebrenica, di conoscere Srebrenica anche dopo il funerale, dopo commemorazione, che riescono di incontrare le persone, di creare un dialogo e anche capire meglio che cosa serve a quelle persone oggi, come vivono queste persone dopo 30 anni.
Prima di salutarci andiamo in Argentina, il paese si sta preparando a due tornate elettorali importanti a partire da domani, quando ci saranno le elezioni legislative nella capitale Buenos Aires. Dopo un anno e mezzo di presidenza, Milei è un buon momento per fare il punto della situazione a partire dai diritti civili e di genere. Sentiamo Andrea Cegna.
Lucy Cavaliero ha origini italiane, anzi, ridendo specifica, napoletane, per questo mi piace la pizza. La incontro a Città del Messico, dove è in visita per motivi accademici, da Buenos Aires. È sociologa, scrittrice e attivista. Fa parte di una Menos argentina e l'8 marzo è facile vederla sul palco dove si alternano i discorsi della fine della manifestazione. L'Argentina è in subbuglio, ci sono le elezioni provinciali in mezzo paese e poi, nella primavera, l'autunno d'Europa, ci saranno le elezioni legislative. Milei parrebbe in crisi, i sondaggi dicono così, ma ancora più in crisi sembrano essere i partiti di opposizione, ma anche quelli di governo, a parte la Libertà Avanza, il partito del presidente. Come dimostrerebbero i risultati elettorali delle elezioni provinciali che si sono svolte dal 13 aprile ad oggi.
È evidente che stiamo in una crisi di rappresentazione politica.
È chiaro che ci troviamo in una
che la
crisi
popolazione
di
stava cansada, agobiata
rappresentanza politica dovuta a
por las
diversi
opciones
fattori.
políticas
Da un lato, la stessa
existentes,
vittoria
por
di
las fuerzas
Milei
que
dimostra che la
se alternaron
popolazione
en
era
el poder en los
stanca
últimos 20
dei
años
governi e delle
y
opzioni
votaron a una
politiche
persona que se
esistenti,
encontraba
delle
como
forze che
antipolítica,
si sono alternate al potere negli ultimi 20 anni. Per
y un
questo ha votato
outsider.
per una
Y ahí
persona
ya se
che
pueden ver
rappresenterebbe l'antipolitica, l'anticasta,
señales de
insomma un
crisis
outsider.
de representación
Da quel
política,
momento in poi
y
possiamo
esto
vedere i
lo vamos
segni di una
viendo
crisi della
en todas las
rappresentanza
elecciones que se
politica
hicieron hasta el
profonda.
momento.
E lo possiamo
Después
vedere
de
in
la
tutte
asunción
le
de
elezioni che
Milei,
si sono tenute
que, si
finora dopo
bien
l'insediamento di
marcan
Milei.
una baja en la participación
C'è un
política,
calo della partecipazione
que en algunos
politica,
lugares, hay que
ma
tener en
questo
cuenta que
non
el
è
voto en
l'unico
Argentina
segnale
es
di una crisi della
obligatorio, y
rappresentanza.
en algunos
Dobbiamo
lugares
tener
hay una
conto del fatto
merma
che
del
il voto in
20%
Argentina è
de las personas que
obbligatorio.
van a votar,
Nonostante questo, ci sono
y eso
luoghi
se viene
dove c'è stato
expresando de
un
distintas
calo fino
maneras
del
en estas últimas
10%
elecciones.
nel
Con
numero di
menos participación
persone che hanno
política que en relación
partecipato
a
al
otras
voto. E
elecciones
questo si è espresso
legislativas
in modi
y
diversi
también
in
en lo
queste
que fue la
ultime
elección de
elezioni
la provincia de Santa
provinciali,
Fe
dove si è
hace un mes,
registrata una
donde
partecipazione
la
minore
participación política
rispetto
también
alle
fue
altre
avanzada de distintas
elezioni
maneras.
legislative.
En lo que fue la
Quindi
elección de la
osserviamo
provincia de
una
Santa Fe
crisi di
hace un mes,
rappresentanza. Le
donde la
persone che si
participación
sentono
política también
disilluse
fue
da
muy baja.
Milei non
Por lo
votano
tanto, sí,
automaticamente per
vemos que hay una
l'opposizione.
crisis de
Oggi è più
representación.
facile che
Y
entrino in
que
uno stato
incluso
di
las personas que se
disaffezione
sienten
politica
desilusionadas
e
con
non
Milei,
votano.
sino que entran también en un estado de desafección política.
La dinamica argentina, la vittoria di Milei, il tradimento che il peronismo ha tracciato con la popolazione che l'ha rivoluta al potere dopo il governo di Macri e la disillusione per la situazione attuale ricalcano in qualche modo dinamiche europee dove il fallimento delle esperienze post-socialiste e riformiste al governo ha aperto le porte alle destre e sempre più alla non partecipazione delle persone alla politica. Ma è davvero così? Perché se le persone in Argentina sono stanche della politica dei partiti, parrebbe che i movimenti sociali siano vivi, nonostante si stia andando verso l'inverno. E nonostante il clima avverso, i movimenti continuano a riempire le piazze, a criticare il presidente, stanno in strada e sui social. Soprattutto il movimento femminista continua ad essere il collettore di forze. Sicuramente questa è l'opposizione che Milei soffre di più. Sentiamo ancora Lucy Cavaliero.
La lucha popular tiene una agenda.
La lucha popular, una agenda
por
molto
ejemplo,
fitta.
El 19 e il 20 di maggio costante. Hay paro universitario.
Il 20 maggio, per esempio, c'è uno sciopero universitario. Lavoratori e lavoratrici chiedono un cambio di passo sulle politiche pubbliche legate all'accademia. Ogni mercoledì, ancora, le organizzazioni dei pensionati e delle pensionate si riuniscono davanti alla porta del congresso. A questo si sommano le richieste di reintegro dei dipendenti e delle dipendenti pubbliche da parte dei sindacati. Il 22 maggio ci sarà una manifestazione presso il Ministero dell'Economia. Il 24 maggio ci sarà una manifestazione della comunità transgender. La comunità transgender e travesti si unisce per chiedere un risarcimento storico. Il 3 giugno, invece, sarà il 10° anniversario della prima uscita pubblica come Niuna Menos e ci sarà una manifestazione. Insomma, siamo in un momento di alta diversa e sessualità. La grande sfida dei DAEM, ovviamente, è quella di generare un'articolazione ancora più ampia tra tutti i settori che vengono colpiti allo stesso tempo dalle politiche di Milei. Perché l'obiettivo del governo è quello di frastornare e frazionare le militanti e così rendere più difficile reagire in modo articolato e coordinato.
In la che si hace difficile reaccionare de manera articulada e coordinada.
Anche per oggi abbiamo finito, Terzo Tempo si ferma qui, ma torna come sempre sabato prossimo dalle 11 alle 11.30.